Le 20 e 3 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, ben ritrovati ora con l'orizzonte delle 20. Stasera entriamo nell'agone politico del referendum sulla giustizia, perché ormai l'avete sentito, i toni sono diventati incendiari. La notizia oggi è l'accusa del Ministero della Giustizia all'Associazione Nazionale Magistrati. L'accusa è quella di finanziare indirettamente il comitato per il no. La capa di gabinetto del ministro Nordio, Giusy Bartolozzi, ha chiesto oggi all'ANM le liste dei donatori del comitato. Perché? Perché l'ipotesi è quella di un potenziale conflitto di interessi nel caso in cui un magistrato iscritto all'ANM dovesse poi trovarsi a giudicare un proprio finanziatore. Un attacco pesante che ha portato le opposizioni a parlare di liste di proscrizione da parte del governo. Non l'unico attacco però, perché nel weekend Nordio in persona aveva definito paramafiosi i metodi di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, metodi e regole di elezione che appunto con questa riforma il governo vorrebbe cambiare e sorteggiare. Queste parole di Nordio, oltraggiose, che offendono le vittime di mafia, così aveva risposto l'ANM. E questo è dunque il dibattito degli ultimi giorni. Un dibattito incandescente, sarà sempre così man mano che ci avvicineremo alla data del voto tra poco più di un mese. Non è però forse un caso che i toni si siano alzati fino a questo punto. Perché? Perché Giorgia Meloni sabato ha tenuto il direttivo di Fratelli d'Italia, o meglio lei non c'era, era impegnata appunto in occasioni internazionali di Palazzo Chigi, era ad Addis Abeba se non sbaglio, ma a Fratelli d'Italia si è riunita per mettere appunto la strategia in vista del referendum, soprattutto di fronte alla rimonta del no dei sondaggi dell'ultimo periodo. A destra ci si interroga se occorra politicizzare di più il voto, alzando i toni appunto, e questo è un caso. Oppure un secondo caso, magari pensando a un'eventuale discesa in campo di Giorgia Meloni in prima persona nella campagna sul referendum, anche se questa ipotesi sembra meno probabile perché porta con sé un rischio potenziale, quello della politicizzazione, dunque nel caso di sconfitta al voto nelle urne, è un rischio anche per il futuro politico stesso della Presidente del Consiglio, come accaduto in passato in altri referendum. E allora di tutto questo parliamo stasera all'Orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. Saluto il primo, in linea con noi è Rocco Maruotti, segretario dell'ANM. Benvenuto Maruotti.
Buonasera, grazie per l'invito.
Facciamo un passo indietro per capire meglio insieme a voi quello che è successo oggi, Maruotti. Di cosa vi accusa esattamente Giusy Bartolozzi? Che l'ANM in qualche modo finanzi il comitato per il no?
Ma la lettera è una richiesta di informazioni sui nominativi dei soggetti privati cittadini che hanno finanziato il comitato per il no e a difesa della Costituzione, che è stato semplicemente promosso dall'ANM come costituzione e in parte finanziato dall'ANM con contributi privati. Ovviamente l'ANM ha soltanto come suoi fondi le somme che i magistrati ogni mese, come qualunque lavoratore, conferisce al proprio sindacato, alla propria associazione di categoria. Quindi fondi privati, fondi di magistrati che l'ANM ha deciso in parte di mettere a disposizione del comitato. Il comitato poi, tramite il suo sito, raccoglie donazioni di privati cittadini. Sul sito c'è anche un'informativa privacy e potevano benissimo andare sul sito e verificare che tutto è regolamentato secondo la legge sulla privacy. Quindi, peraltro, la richiesta indirizzata dall'ANM è, secondo me, impropriamente indirizzata dall'ANM, perché andava indirizzata eventualmente al comitato Giusto dire no, che peraltro è presieduto da un professore universitario, un avvocato che si chiama Enrico Grosso.
Ma qual è il timore nello specifico del Ministero della Giustizia? Quale sarebbe la fattispecie di illecito, se possiamo definirla così?
Ma si paventa in realtà un rischio di mancanza di imparzialità nel momento in cui i magistrati, quasi tutti, perché il 97-98% sono iscritti all'ANM, si dovessero trovare un domani di fronte un cittadino che ha finanziato il comitato Giusto dire no. In realtà è un'ipotesi irrealizzabile, anche perché nessuno conosce i nominativi di chi ha contribuito con piccole donazioni, perché si può donare da un minimo di 10 a un massimo di 100 euro, e comunque non lo possono fare coloro che ricoprono cariche politiche, e la donazione è comunque soggetta, i dati sono soggetti appunto al codice della privacy, quindi nessuno conosce i nomi di questi piccolissimi donatori. In ogni caso, le donazioni vengono fatte ad un soggetto che non è l'Associazione Nazionale Magistrati, ma è un comitato autonomo al quale ormai sono iscritti un maggior numero cittadini che non sono magistrati, e i magistrati hanno aderito, alcuni di loro, all'inizio, alla fase della Costituzione. Per cui è un'ipotesi irrealizzabile che secondo noi non trova alcuna cittadinanza, diciamo.
Cioè, mi faccia capire, se facendo un esempio, Mattia Guastafierro, cioè io finanzio il comitato per il no, il timore del governo è che poi l'ANM che promuove questo comitato possa avere un atteggiamento di favore nei miei confronti di Mattia Guastafierro quando questo dovesse trovarsi a processo per una causa di qualunque tipo e ci fosse appunto come giudice uno dei giudici che fanno parte dell'ANM, iscritti all'ANM. Questa è la sostanza dei fatti.
Sì, ma con una precisazione, nessuno sa che Matteo Guastafierro ha fatto una donazione al Comitato, è giusto dire no, che peraltro, ripeto, è un organo del tutto differente, autonomo rispetto all'Associazione Magistrati. Se l'Associazione Nazionale Magistrati non avesse costituito il Comitato e avesse ricevuto in proprio donazioni, si poteva eventualmente anche prospettare un problema analogo a quello paventato nella richiesta informativa del Ministero, ma in ogni caso, ribadisco, non vi è alcuna assimilazione giuridica tra le due realtà e nessuno conosce i nomi dei
Certo, è
finanziatori, che
chiaro.
ripeto, sono piccolissime donazioni di 10-20 euro, che ovviamente non, ripeto, non possono influire minimamente sull'autonomia di giudizio di nessuno, che peraltro, ripeto, nessun magistrato conosce i nominativi di questi cittadini che hanno inteso contribuire con piccolissime donazioni alla campagna referendaria.
C'è una strumentalità in questo, dunque, Maruotti?
Ma intanto c'è una strumentalità nel voler forzare a tutti i costi questa assimilazione tra Associazione Nazionale Magistrati. È un comitato che, ribadisco, è presieduto da un avvocato, un professore universitario, e che oggi annovera tra i suoi iscritti una quantità di normali, comuni cittadini in misura estremamente superiore a quella dei magistrati che hanno aderito inizialmente. Mi sembra, diciamo, una delle tante strumentalizzazioni a cui stiamo assistendo da un po' di tempo a questa parte.
Ecco, a proposito allora delle tante strumentalizzazioni, perché i toni si sono alzati moltissimo, segretario. Prima le parole di Gratteri, protagonista di un'uscita fuori luogo, per quanto lui dice di essere stato mal interpretato, e poi Nordio che ha detto appunto che i metodi di elezione del CSM sono metodi paramafiosi. È una strategia questa dell'alzare i toni in questa fase? È dettata da cosa?
Ma guardi, io ho risentito l'intervista di Gratteri. Lui faceva un riferimento, intanto era un'intervista di un emittente calabrese, era tutto calato in un certo contesto, e ovviamente non voglio tornare su quello che lui ha detto perché lui lo ha spiegato, secondo me, ampiamente. Il ministro, invece, nel contesto di un'intervista scritta, rilasciata ad un quotidiano a carta stampata, ha utilizzato termini ben precisi, ha fatto riferimento alla parola del Padrini, ha detto che si tratta, quello del Consiglio Superiore, a un meccanismo di elezione paramafioso. Poi ha provato a correggere il tiro dicendo, ma neanche troppo, dicendo che in realtà citava una dichiarazione di Nino Di Matteo del 2019, all'indomani dei fatti di Palamara, che avveniva in un dibattito endo-associativo, era un confronto che avveniva all'interno dell'Associazione Magistrati, un momento di estrema tensione, ed è stato lo stesso Di Matteo a, come dire, riprendere il ministro dicendo e evidenziando molto semplicemente che in realtà non, le sue parole erano ben diverse e calate in un contesto ben diverso, e che comunque lui è convinto che questa riforma non può fare altro che peggiorare la situazione del Consiglio Superiore. Consiglio Superiore, le cui condizioni di buona salute emergono invece dalle parole più volte, che abbiamo sentito più volte, del vicepresidente Pinelli, che invece dice che appunto il Consiglio funziona bene, il suo disciplinare è rigoroso.
Sì.
Quindi non ci sono fondamentalmente motivi per modificarlo così come vorrebbe fare il ministro con questa riforma
E
di
dunque
revisione
quelle
costituzionale.
parole cosa nascondono? Che tipo di volontà celano?
Ma io non sono in grado di dire se dietro l'utilizzo di quelle parole ci sia da parte del ministro una scelta comunicativa ben precisa. Rilevo soltanto che è stato lui più volte a richiamarci ad una moderazione nei toni, così come più volte ha chiesto all'Associazione Magistrati di non ricoprire un ruolo diciamo, di primo piano nel dibattito, salvo poi insistere per il famoso faccia a faccia televisivo col Presidente Parodi o con me o comunque con i vertici dell'Associazione Magistrati. Io vedo un po' di contraddizioni in questi atteggiamenti, probabilmente dettate anche dal fatto che gli orientamenti forse tra i cittadini stanno un po' cambiando rispetto all'atteggiamento da assumere poi quando si tratterà di votare.
Gli ultimi sondaggi, poi la lasciamo andare appunto. Maruotti rinfrancati da questi ultimi sondaggi?
Ma io le confesso, l'ho detto anche in altre occasioni, non credo ai sondaggi. I sondaggi sono una rilevazione statistica su un campione abbastanza piccolo, per cui non li ritrovo particolarmente affidabili. Quello che invece registro è nel dibattito, da un lato, lo schieramento di alcuni media, molto, diciamo, allineati sulle posizioni del governo, dall'altro una presa di consapevolezza che parte dal basso, alimentata da osservatori del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'accademia, che invece stanno contribuendo ad alimentare un dibattito e a consentire ai cittadini di farsi un'idea
Sì.
più consapevole sui contenuti del referendum, e questo secondo me sta alzando sicuramente le chance del no di prevalere al referendum.
Sì, si stanno esponendo, molti personaggi sono entrati in gioco nel dibattito in vista di quello che sarà il voto tra poco più di un mese. Grazie Rocco Maruotti per essere stato con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Era Rocco Maruotti, segretario dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Allora, a proposito dei sondaggi, la rimonta del no che forse ha imposto un cambio di strategia alla maggioranza o almeno di ripensare ad alcune modalità. Sabato c'è stato un direttivo di Fratelli d'Italia da cui è emersa poi alla fine la volontà di non politicizzare il voto, sfida difficile ormai perché insomma il dibattito sta entrando pochissimo nel merito, però forse una strategia possibile da parte della destra può essere proprio quella a cui stiamo assistendo ora, cioè la sistematica volontà di alzare i toni con dichiarazioni anche molto forti, incendiarie, tenendo però nelle retrovie Giorgia Meloni, così non facendole rischiare nulla in vista di quello che è un voto in questo momento molto incerto. E dunque è così? A che strategie si sta pensando? Lo chiediamo a Giacomo Salvini, giornalista del Fatto Quotidiano. Ciao Giacomo, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie per l'invito.
Sappiamo anche che, insomma, sei in dirittura di chiusura del tuo giornale, perciò ti teniamo poco. Ti chiediamo innanzitutto che cosa è stato deciso davvero sabato scorso al direttivo di Fratelli d'Italia.
Ma guarda, è stato deciso quello che tu dicevi prima, nel senso che il mandato, l'ordine del giorno che è stato approvato è stato quello di mobilitarsi perché diciamo il centrodestra e il fronte del sì ha un grosso problema che è legato alla mobilitazione. Pochi giorni fa, alla vigilia della direzione, un dirigente importante di Fratelli d'Italia mi diceva sostanzialmente il nostro problema non è che i nostri elettori vadano a votare sì. Il nostro problema, come invece diciamo loro presumono che abbia una parte del fronte del no, cioè loro pensano che sia una parte dell'elettorato di centrosinistra che comunque può andare anche a votare sì. Il problema è che vadano a votare. Tant'è che è diciamo, un'analisi che poi è stata confermata da Nando Pagnoncelli nel suo sondaggio Ipsos sul Corriere di sabato, in cui si diceva sostanzialmente questo, cioè con un'affluenza tutto sommato bassa sotto il 46%, che sarebbe circa 20 punti in meno rispetto al referendum costituzionale del 2016. Era un'altra epoca, era comunque 10 anni fa, ma era diciamo. L'affluenza in generale sulle elezioni è sempre andata diminuendo, ma diciamo 20 punti in meno rispetto al 2016, il sì, il no, scusate, sarebbe in vantaggio, sarebbe, vincerebbe il referendum secondo questa analisi di Pagnoncelli, questo sondaggio di Pagnoncelli. Quindi c'è un elemento di mobilitazione, c'è un elemento proprio di mobilitazione dal punto di vista operativo, cioè la volontà di costituire comitati sul territorio, cercare di fare iniziative, di come dire, anche far conoscere il tema del referendum agli elettori, e dall'altra parte c'è un tema di messaggio politico. Ecco, sul primo fronte si può dire che il fronte del sì sia un po' in ritardo, ma comunque ha ancora il tempo, perché un'altra analisi che viene fatta a Fratelli d'Italia è che in questo momento tutto, diciamo, tutta l'attenzione mediatica è rivolta per esempio alle Olimpiadi, e poi fino a questa settimana, e poi lo sarà su Sanremo la prossima, quindi la vera campagna elettorale, loro sono convinti che inizierà dalla prima settimana di marzo, e ci sarà uno sprint di 20 giorni, mentre diciamo mi pare che ci sia ancora più confusione sul messaggio, perché se continuamente Palazzo Chigi, Fratelli d'Italia e anche le forze politiche di maggioranza continuano a dire non politicizziamo, non alziamo troppo i toni, cerchiamo di non personalizzare sui singoli magistrati. Poi ci sono delle voci dal SEM fuggite, come ieri quella del ministro della giustizia Carlo Nordio, che diciamo questa strategia la tradiscono come se niente fosse. Ieri Nordio ha detto una cosa che obiettivamente crea non solo è una, diciamo, nei confronti del CSM, ha detto che sostanzialmente usa
Sì, metodi
metodi
paramafiosi.
paramafiosi. Non c'è, io vorrei porre l'attenzione non solo sul fatto della terra in sé molto duro, ma che dal mio punto di vista crea anche un conflitto istituzionale. Ricordiamoci che il presidente del CSM è il di diritto è il presidente della
Eh
Repubblica,
sì.
e non solo quindi è anche un insulto in qualche modo al presidente della Repubblica, ma lo è anche per la storia che il presidente della Repubblica ha. No, diciamo, per cui lui lo sa cosa vuol dire fare la lotta alla mafia, perché ha
Chiaro,
avuto
un fratello ammazzato, certo.
esatto, un fratello ammazzato proprio dalla mafia. Quindi, diciamo, è chiaro che si crea anche un cortocircuito istituzionale. E quindi, diciamo, secondo me, l'obiettivo che ha almeno la presidenza del Presidente del Consiglio è Fratelli d'Italia, cercare di evitare questi toni troppo
Ma
alti.
allora,
Chiudo.
Giacomo, sì, no, vai, chiudi pure.
Chiudo che credo che effettivamente lei non si sia ben, si stia rendendo conto di essersi infilata in un cul-de-sac, perché se non politicizza rischia che comunque la propaganda elettorale del fronte del no abbia sempre una voce maggiore rispetto a, per esempio, il comitato del sì, che è fatto da giuristi, avvocati, eccetera, che tendono soprattutto a rincorrere, no, la propaganda del no. Se invece politicizza, quindi scende in campo direttamente lei, a quel punto il referendum rischia di diventare un pro Meloni o contro Meloni. Quindi, diciamo, in qualsiasi direzione lei il rischio se lo dovrà prendere in qualche modo.
Un bel rebus, ecco, proprio a questo volevo arrivare, Giacomo, perché se l'interesse della maggioranza è quello di mobilitare quante più persone del proprio elettorato ad andare a votare, perché soltanto così si può provare a vincere questo referendum, se questa è l'intenzione, la volontà, dall'altro lato per mobilitarle quelle persone, insomma, hanno bisogno che qualcuno di primo piano scenda in campo.
Eh sì, è così, ma infatti è quello che stavo dicendo adesso. È evidente che se Giorgia Meloni dovesse decidere di fare un paio di comizi, le date ci sono già, il 13 e il 18, uno a Milano e a Napoli, beh, a quel punto sicuramente sarebbe un boost, tra virgolette, per la campagna del sì, perché noi sappiamo che Giorgia Meloni ha sempre in questi anni avuto un successo elettorale quando era lei a scendere in campo, no? Cioè, voi è esattamente l'analisi politica che viene fatta dopo le tornate regionali, le tornate amministrative. Quando c'è Giorgia Meloni in campo, per le politiche o per le europee direttamente, anche lei in lista, Fratelli d'Italia va molto bene. Quando invece Giorgia Meloni si concentra sull'attività istituzionale, ovviamente i problemi che ha, tanti problemi che ha da risolvere, e lascia che sia il partito un po' a occuparsi delle, come dire, delle elezioni amministrative, regionali, eccetera, quando non c'è un intervento diretto, a quel punto diventa, Fratelli d'Italia fa sempre un po' più fatica. Quindi, se dovesse intervenire lei direttamente sarebbe un boost da un certo punto di vista, ma dall'altra parte potrebbe anche, come dire, questo suo intervento potrebbe, come dire, non solo si presterebbe al fatto che il fronte no può dire ah, un presidente del Consiglio che interviene sul referendum costituzionale, ma è che fa propaganda politica, ma è contro i magistrati, ma è sarebbe anche, diciamo, mobiliterebbe forse ancora di più il fronte
Eh
del
sì,
no.
eh sì, eh sì. È molto interessante, sì, un bel rompicapo. Giacomo, senti, abbiamo giusto un minuto, però visto che tu avevi detto che forse alcune uscite un po' fuori luogo di alcuni protagonisti del fronte del sì, come il ministro Nordio, sono estemporanee, io ti chiedo, non è che invece anche quella una parte della strategia, alzare i toni, rendere la polemica sempre più incendiaria, ma tenendo in disparte Giorgia Meloni per provarle a mobilitare le persone su questo referendum da destra?
Guarda, dipende a che punto si arriverà. Io sono abbastanza convinto che questo sarà solo l'inizio, purtroppo, perché mi pare, diciamo, che la strategia di entrambi i fronti sia cercare di alzare sempre più i toni per cercare di portare poi, mobilitare appunto la propria parte. E, il problema è che, diciamo, non riesco a pensare uscite ancora più forti e più pesanti rispetto a quella di ieri di Nordio. Quindi, da un lato, diciamo, i toni si faranno ancora, se i toni dovessero farsi ancora più duri, andiamo incontro a una campagna referendaria veramente pesante. Dall'altra parte, potrebbe essere che la strategia sia questa, ma ricordiamoci sempre che a volte, se si su il superare il limite, può essere sempre un boomerang. Ripeto,
Sì.
io non mi, diciamo, stupirei se tra una settimana dovesse intervenire il Presidente della Repubblica a fare un discorso per dire rispettate i magistrati e rispettate l'autonomia della magistratura. Sarebbe un bel richiamo nei confronti di Nordio, e sappiamo la popolarità che ha il Presidente della Repubblica Mattarella. Ricordiamoci che il giorno in cui viene firmato, viene il Consiglio dei Ministri dopo l'approvazione, diciamo, del quesito nuovo della Cassazione, il Presidente della Repubblica firma il decreto con cui la data del referendum restava la stessa e però, diciamo, cambiava un po' il quesito. Fratelli d'Italia inizia ad andare all'attacco di quei giudici della Cassazione che hanno osato dire sì, accogliere le 500.000 firme. Il Presidente della Repubblica interviene, firma, ma poi dice: mi raccomando, bisogna mantenere il rispetto dei giudici della Cassazione. E beh, se diciamo, se inizia, diciamo, se la campagna referendaria diventa un travalica, diciamo, dal lato politico allo scontro istituzionale, beh, diciamo, probabilmente, diciamo, il rischio del boomerang è dietro
Eh sì,
l'angolo, ecco.
decisamente. Giacomo, ti ringraziamo, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
A te, Giacomo Salvini, giornalista del Fatto Quotidiano. A proposito proprio di quest'ultimo aspetto di cui parlavamo con Salvini, cioè la destra che vede il no rimontare nei sondaggi e che appunto indicano un'alta affluenza, le maggiori possibilità di vittoria del sì, e quindi gli obiettivi magari di alzare i toni e parlare alla pancia dell'elettorato. Sentiamo Paolo Gerbaudo, ricercatore in scienze sociali all'Università Complutense di Madrid, intervistato da Massimo Alberti. Vi proponiamo anche la sua opinione.
Sì, decisamente. Io direi che questo referendum, e secondo un po' la logica, la falsariga di tante altre campagne della destra negli ultimi anni, ovvero cercare sempre un po' di esulare dalla questione specifica e cercare invece di buttarla più su un grande scontro elettorale, un grande scontro culturale, una grande battaglia morale, che è quello che serve un po' a scaldare gli animi del proprio popolo. non è un referendum che particolarmente scalda gli animi in generale, almeno così a prima vista è abbastanza tecnico, anche se poi ha un contenuto sostanziale importante con rischi per lo Stato di diritto, la democrazia, no? L'ordine costituzionale. La destra però sa che il proprio popolo, insomma, non è molto entusiasta o molto interessato alla questione, quindi cerca un po' di rilanciarlo su un grande scontro, no? Di antagonismo sociale, sul sospetto un po' verso l'apparato dello Stato, gli impiegati pubblici, i giudici e anche un po' tutte le garanzie, come dire, di Stato di diritto, per cui ordine pubblico, accusando i giudici di scarcerazioni facili e così via. Questo mi sembra un po' lo schema, e dall'altro lato mi sembra che invece la campagna per il no e le forze di sinistra, i partiti di minoranza, stiano un po' giocando in difesa, no? Invece che sviluppando il loro proprio discorso autonomo rispetto alla questione. E questa mi sembra una posizione abbastanza arrendevole, quando queste campagne di battaglia culturale, queste guerre culturali su qualsiasi tema si vincono quando uno va all'attacco e quando uno impone il proprio frame, la propria cornice discorsiva.
Ecco, perché in effetti questo è un tema che abbiamo già visto in altri ambiti, in altri aspetti, quelli propri alle guerre culturali, giusto appunto, che non riguardavano magari in quel caso la giustizia, ma questioni più legate alla società.
Sì, un po' in qualche modo tutta la politica oggi è guerra culturale, anche se pensiamo all'ultimo referendum costituzionale promosso dai 5 Stelle sulla riduzione dei parlamentari, in parte anche esso era una guerra culturale, no? Una guerra culturale contro la casta, contro la supposta corruzione, no? Della classe politica, come se la classe politica fosse l'unica corrotta e la classe imprenditoriale fosse invece limpida, no? E in generale molti referendum che sono invece più su questioni o ambientali o di diritti civili si prestano meglio alla guerra culturale, che di per sé, come dire, non è un male, ci sono tante questioni che giustamente sono questioni culturali, morali, però su una riforma costituzionale di questo tipo la battaglia culturale in qualche modo viene più difficile, è un po' più artificiosa. Ma visto i tempi in cui siamo, in cui in qualche modo si vive solo di guerra culturale e la guerra di classe invece è stata messa no, nel solaio, è stata messa da parte, direi che questo è un esempio magistrale, no, di come tutto diventa guerra culturale in questi tempi.
E questo era Paolo Gerbaudo, ricercatore in scienze sociali all'Università Complutense di Madrid, intervistato dal nostro Massimo Alberti. Con lui si chiude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Un saluto da Mattia Guastafiero, ci risentiamo domani al solito orario. Ciao, ciao a tutti.